rendiamo questa nostra serata di meditazione e riflessione in memoria di Padre Carlo Maria Martini. Una piccola introduzione poi dei brani estrapolati da alcuni libri che sono stati pubblicati in questi ultimi tempi. Un propulsore dell'individualismo e del dialogo con le altre religioni, a cominciare dall'ebraismo, un grande biblista e un uomo dalla profonda cultura, autore di molti libri e scritti, capace però di parlare a volte e di attirare i libri. Una figura aperta al cambiamento. È stato tutto questo il cardinale Carlo Maria Martini, morto all'età di 85 anni. Nato a Torino il 15 febbraio 1927, entra nella Compagnia di Gesù a 17 anni. Il 25 settembre 1944. E qui studia filosofia e teologia. Il 13 luglio 1952 viene ordinato sacerdote a Chieti, Torino. Il 18 luglio 1978 Paolo VI lo nomina rettore magnifico della Pontificia Università Gregoriana. Per la Quaresima di quello stesso anno lo invita a predicare il declino quaresimale in un Vaticano. Sarà l'ultimo di Paolo Martini. Il nuovo Papa Giovanni Paolo II lo elegge il 29 dicembre 1979 alla cattedra episcopale di Milano. Il 6 gennaio 1980 viene consacrato vescovo di San Pietro e il 10 febbraio successivo fa il suo ingresso ufficiale nella diocesi di Milano. L'11 luglio 2002 il Pontefice accetta le sue dimissioni. Il progetto del Cardinal Martini è di riprendere gli studi biblici vivendo prevalentemente a Giacciavello. E così fa. Come Cardinale Rettore torna a Roma per il conclave 2005, che elegge Papa Ratzinger, ed è lui stesso. È indicato da Bibbia e Osservatore come uno dei papali. L'11 giugno 2006 riceve la laurea honoris causa in filosofia che l'Università Ebraica di Gerusalemme gli conferisce. Nel 2008 rientrò in Italia a Figlio Oriente, stabilendosi all'Ausiliano di Gallarate per poter curare il Marcos. Pochi mesi fa, a marzo, era uscito Credere e Conoscere, frutto di una conversazione avvenuta per le imprese con il chirurgo e servitore di Ignazio Marino. Nel libro, Carlo Maria Martini affrontava con coraggio una riflessione su alcuni dei temi più studiosi oggi per la Chiesa. Inizio della vita umana, fecondazione artificiale e donazione degli embrioni. Sessualità e omosessualità, celibato per i sacerdoti, fine vita e eredità di sangue. A riprova di una vivacità intellettuale che lo ha accompagnato per tutta la sua vita. Padre Carlo Maria Martini è morto. Padre Carlo Maria Martini vive più che mai. Il fatto salvifico della settimana dell'anima è figura di questo nuovo amore che ha segnato non solo la diocesi di Milano, ma la Chiesa e anche il mondo lontano da essa. La folla silenziosa di credenti e non credenti davanti a lui morto scorre come un fiume tranquillo e il segno dei tempi che parla il Vangelo, che fu lampada e luce ai passi del Padre. Abbiamo visto, abbiamo contemplato come ha vissuto e come è morto, anzi, come ha voluto. La coerenza della verità della sua vita sono stati esemplari tra tutti, ed è Dio che si muore come si lo sfondo sul cielo duro su Milano era di contrasto. Da una parte il mondo che coglie il cuore del padre e voleva testimoniare le sue parole, sigillo autentico della parola, sono arrivate anche là dove forse nessuno immaginava. Il padre è per tutti il sacramento del Dio fuori del campo, che ha superato per sempre i confini della Chiesa, che cerca di imprigionarlo per andare alla ricerca degli uomini e delle donne di buona volontà, ma anche quelli senza alcuna volontà. Dio non è cattolico, ora lo sappiamo, perché egli alla fine di ogni percorso di vita, di amore e di giustizia, Dio è il desiderio. Muore il padre Martino al compimento del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, che egli amò, difese e protesse anche davanti al Papa, anche davanti alla Curia Romana, che tutto fece e tutto sta facendo per il grado di ogni strato di vita. Egli è speculare a Giovanni XXIII, e lo dimostra la fonda che assieme il suo letto di morte e vita. Come il 3 giugno del 1963, il popolo romano del mondo si raccolse radunandosi spontaneamente in piazza San Pietro per adorare, amare e tacere davanti a me il profeta che voglia il concilio. Allo stesso modo, il 3 settembre 2012, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, assiepava il popolo conosciuto davanti al mondo che era stato per tutti il testimone di Dio. Cercavo stasera di ascoltare il pensiero, la voce, unendo la sua voce alla voce del confratello gesuita Francesco, vescovo di Roma.
Allora,
siamo sentiti.
A questo punto proviamo senza.
Da conversazioni notturne a Gerusalemme, sul rischio della fede, leggere senza dubbio la sua biografia religiosa, anche una famiglia religiosa, domanda l'interlocutore. Se oggi volge lo sguardo alla sua vita, qual è l'essenza della sua spiritualità? Risponde: mia madre era molto religiosa, ma senza bigotteria. Mio padre lo era meno, ma era un uomo integerrimo e con un forte senso del dovere. È ai miei genitori che devo le mie radici religiose e il rispetto per chi la pensa in modo diverso. Ma anche nell'incontro con altri credenti ho conosciuto molti aspetti positivi e soprattutto molte brave persone. Cercare Dio con sincerità e pronti a dargli noi stessi è per me molto importante di un'esteriore professione di appartenenza religiosa. Nella contemplazione per raggiungere l'amore, Sant'Ignazio ci insegna una preghiera che recito ogni giorno. È diventata la mia preghiera preferita. Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi basta. Come le è venuto in mente di diventare gesuita? A 9 anni sono entrato nell'Istituto Sociale di Torino, una scuola dei gesuiti nella mia città natale. Qui ho incontrato gesuiti molto sinceri. Dicevano ciò che pensavano e trasformavano l'amore in azione. Si adoperavano con dedizione a favore dei giovani. Nella Chiesa è naturale, non ogni persona è così sincera, ma tutto ciò può essere lasciato al giudizio del buon Dio. Chi vive e lavora nella Chiesa da lungo tempo come me ha senz'altro avuto a che fare anche con parecchie persone difficili. Nonostante tutti i problemi, preferisco guardare ai molti confratelli cui devo ore e anni belli. Cosa l'ha affascinata di quest'ordine? Dal momento in cui i miei genitori mi mandarono a studiare dai gesuiti, non sono più riuscito a staccarmi da questo ordine. Fin dal principio vi ho trovato educatori e insegnanti validi. Molti erano severi. La maggioranza si è prodigata fino in fondo per noi. Da giovane, queste personalità e la loro dedizione mi hanno colpito molto più delle debolezze che pure, naturalmente, scoprivamo. Senza dubbio sono stato attratto anche dal fatto che nella Compagnia di Gesù l'istruzione riveste un ruolo importante. Da noi ogni studente può compiere un lungo e valido percorso formativo in filosofia, in teologia e spesso anche in un'altra scienza. Lo studio, tuttavia, si ricollega sempre alla prassi, soprattutto con i giovani, e oggi nell'attività sociale. Nella sua vita e nella fondazione dell'ordine, lo stesso Ignazio di Loyola ebbe particolarmente a cuore il servizio a favore di bambini e giovani e la loro formazione, nonché l'orientamento sociale. A Roma fondò la Casa di Santa Marta per le prostitute e scuole per molti orfani e bambini trascurati. Ignazio partì dal disagio e seppe anche procurarsi i mezzi e l'influsso dei poteri pubblici. Ciò che mi affascina è che ancora in vita sia riuscito a risvegliare in oltre 1000 giovani il coraggio di dedicare tutta la loro esistenza alla Compagnia di Gesù. Ignazio si è lasciato toccare dagli esseri umani e dai loro bisogni. Essi l'hanno spinto a essere visionario ed ha contato sulla potenza di Dio. Agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che in realtà tutto dipende da Dio. Da questa tensione ha tratto energie pressoché inesauribili. I mutamenti in Europa rappresentano un'occasione per la Compagnia di Gesù. Essa deve osare farsi avanti e rischiare tutto, deve avere coraggio, altrimenti non sarà ciò che voleva Ignazio. Un giorno egli affermò che si sarebbe preoccupato dell'ordine solo quando non fosse più stato oggetto di persecuzione. I confratelli gli chiesero cosa volesse dire. «Se non diamo più fastidio», fu la sua risposta, «siamo venuti meno alla nostra missione». Forse oggi questa radicalità manca. Potrebbe essere uno dei motivi per cui i giovani non trovano il coraggio di decidersi a entrare nella Compagnia e dedicarle la propria esistenza. Qual è oggi il compito dei gesuiti? Noi gesuiti dovremmo aiutare gli uomini a comprendere il senso della vita. Abbiamo l'invito di Gesù a essere suoi amici, a vivere e lavorare con Lui. Chi cerca la povertà invece della ricchezza, chi accetta le ingiurie e il disprezzo invece di cercare onore mondano e sa che le difficoltà possono far maturare umanamente, diviene una persona di valore. I gesuiti conoscono uno speciale strumento nella vita spirituale, gli esercizi spirituali ideati da Sant'Ignazio come mezzo per incoraggiare nelle decisioni. Potrebbero giovare anche ai laici? Risponde: con gli esercizi spirituali Ignazio ha creato non soltanto per il suo ordine, ma per tutti gli uomini, un metodo per potersi esercitare nella confidenza con Dio e Gesù Cristo, per imparare a discernere gli spiriti e a giungere a decisioni di coscienza. Gli esercizi contengono regole per compiere una scelta salutare e valida. Oggi hanno una nuova attualità. Mediante gli esercizi, Ignazio ha mostrato ai cristiani un modo per poter diventare persone autonome e capaci di giudicare in diretto rapporto con Dio. Perciò ancora oggi molti giovani fanno gli esercizi spirituali in preparazione a una decisione di vita. Non vogliono decidere della tappa successiva del loro cammino, condizionati dall'esterno o guidati da interessi a breve termine, bensì giungere dal profondo della loro interiorità, dal dialogo con Dio, a una decisione che pone su un piatto della bilancia tutta la loro esistenza. Com'è la sua personale esperienza degli esercizi spirituali? Ho conosciuto gli esercizi spirituali quando ero allievo del ginnasio gesuita. Vi ho partecipato e ne sono stato entusiasta. Ma in realtà non si trattava ancora dei veri e propri esercizi, in quanto l'età e la situazione scolastica non permettevano di fare molto, anche perché erano piuttosto brevi. Di solito duravano appena 3 giorni e consistevano semplicemente nel dedicare ogni giorno qualche tempo alla riflessione e alla frequentazione di singoli episodi della Bibbia. Nella loro piena intensità e significato, come cosiddetti grandi esercizi spirituali, li ho conosciuti più tardi nel noviziato dei gesuiti. I grandi esercizi spirituali sono un momento di silenzio, un momento che ciascuno ha tutto per sé. Noi novizi ci riunivamo soltanto per la preghiera comune, poi ognuno stava per proprio conto. Gli esercizi sono costituiti da 4 temi diversi, a ciascuno dei quali viene dedicata una settimana o più. La giornata inizia con la Santa Messa. Poi il direttore degli esercizi introduce il programma giornaliero, presenta dei punti su cui ciascuno riflette per un'ora. Questa meditazione porta alla preghiera. Per l'ora della contemplazione Ignazio offre degli aiuti sotto forma di esercizi preparatori. Il tempo necessario per uno di questi esercizi preparatori dipende dalla guida dello Spirito Santo e dunque dal singolo individuo. Il primo esercizio preparatorio è richiamare alla mente Dio. Levo lo sguardo a Dio, cerco il rapporto con Lui. Una forma abbreviata di questo presentarsi a Dio si trova in ogni grande religione. Nella Chiesa Cattolica prendiamo l'acqua santa, facciamo un segno della croce, una genuflessione. Quando ho trovato il luogo della mia preghiera, levo in silenzio lo sguardo a Dio. Da questo esercizio deriva una condotta di vita. Nel secondo esercizio preparatorio si richiama alla memoria l'argomento della meditazione presentato dal direttore degli esercizi spirituali. Nella prima settimana questo tema viene riferito direttamente alla propria vita. Ignazio chiede che l'esercitante si occupi del peccato. Nulla di demoralizzante, al contrario, è una grande liberazione. Guardo alle mie debolezze, al mio errore, alla mia vita, e nel farlo scopro che anche come sono fortunato a stare così bene oggi. Lo scopo della meditazione sui peccati è aprire gli occhi sull'abbondanza dei doni che ho ricevuto, sulla guida e sull'aiuto di cui ho goduto. Ciò amplia la mia visuale, mi permette di non restare aggrappato alle mie debolezze. Nella seconda settimana degli esercizi contempliamo di volta in volta un episodio del Vangelo. Il direttore degli esercizi fornisce un'interpretazione, una preparazione per la meditazione. In questa settimana esaminiamo le questioni in cui personalmente possiamo prendere una decisione. Prego Gesù di chiamarmi al suo seguito. Con l'aiuto della mia immaginazione proietto l'episodio biblico davanti al mio occhio interiore. Lo scopo delle contemplazioni bibliche è seguire Gesù con più coraggio e fedeltà. Nella terza e quarta settimana degli esercizi spirituali, io, così come mi sono conosciuto nella prima e nella seconda settimana, mi presento davanti a Gesù e contemplo la sua passione e la sua resurrezione. Condivido con lui sofferenze e difficoltà e ne ricevo anche gioia e ottimismo. Di regola, un gesuita esegue ogni anno esercizi spirituali di 8 giorni. E impara ad assistere altri negli esercizi. Come già detto, essi aiutano non solo i gesuiti, ma anche molte altre persone a costruire una vita spirituale, a trovare una prassi di preghiere personale e a sviluppare capacità decisionali. Chi fa gli esercizi spirituali viene guidato personalmente nel rapporto con Gesù Cristo, impara a riflettere sulla propria vita davanti a Dio, e in questo modo acquisisce voglia di preghiera, di silenzio e anche di Bibbia. La Chiesa non ha bisogno di nulla di più urgente che di maestri o accompagnatori di questo genere, che sappiano guidare altre persone nel rapporto con Dio. Ha bisogno di uomini che suscitino negli altri il coraggio o la generosità di mettersi a disposizione dell'opera di Dio e al servizio dell'umanità. Per questo è senza dubbio fondamentale, prima di tutto, scoprire i propri talenti. Tutto questo ricorda la supervisione che nel mondo degli affari e della psicologia è ormai molto diffusa. Questa diffusione della supervisione, vale a dire dell'accompagnamento competente di processi relazionali, è lodevole e molti ne traggono grande giovamento. Forse suonerà presuntuoso, ma le guide religiose, a partire dai rabbini, dai padri del deserto, dai confessori e soprattutto da noi gesuiti, possono rivendicare di averne inventato l'originale, copiato e diffuso nella moderna supervisione. In fondo, in situazioni decisive o di particolare stress e sfide, tutti hanno bisogno di un accompagnamento spirituale. Le guide spirituali sono amici in senso evangelico, accompagnano, fanno domande, sostengono, ma non si mettono mai tra il singolo e Gesù, anzi promuovono questo dialogo. Gli esercizi non sono nulla di intellettuale o altamente spirituale che debba rimanere fuori dalla portata della gente comune. Sono esercizi pratici e semplici che mantengono vivo l'amore. È un po' come nella vita familiare, in cui nel corso di un lungo matrimonio l'amore resta vivo non tanto per dichiarazioni eccezionali, quanto per l'affettuosa organizzazione della quotidianità. Come si svolge la colazione, come è arredata la casa, quanto tempo e fantasia ci si dedica a vicenda, come ci si saluta. Anche l'amore per Gesù e l'intimità con Dio vivono di una condotta quotidiana. Non riesco a immaginare la mia vita senza l'acqua santa. Nella vita di tutti i cristiani è di casa il Padre nostro. Vi sono numerosi esercizi facili che non richiedono molto tempo, ma che sorreggono una vita spirituale e ne lasciano fluire nelle persone le fonti dal profondo. Ho ben 82 anni di vita e la malattia di Parkinson e gli acciacchi dell'età si fanno sentire. Ma probabilmente, per quanto riguarda la preghiera, sono ancora a metà del guado. Sento che la mia preghiera dovrebbe trasformarsi, ma non so bene in che modo. E sento anche una certa resistenza a compiere un salto decisivo. So che posso dire come Isacco, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte, ma di questo non ho ancora tratto le conclusioni. Cerco comunque di chiarirmi le idee riflettendo un po' sull'argomento. Mi pare che si possa parlare in due modi della preghiera dell'anziano. Si può considerare l'anziano nella sua crescente debolezza e fragilità, secondo la descrizione metaforica ed elegante del Coelè. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire non ci trovo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luna, la luce e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto. In questo caso il tema sarà la preghiera, qui evocata dalle parole ricordati del tuo creatore, di colui che è debole e fragile, di colui che sente il peso della fatica fisica e mentale e si stanca facilmente. La salute e l'età non consentono più di dedicare alla preghiera i tempi lunghi di una volta. Si sonnecchia facilmente, ci si appisola. Mi pare quindi sia necessario imparare a utilizzare al meglio il poco tempo di preghiera di cui si è in grado di disporre. Non riuscendo più a dedicare alla preghiera lo stesso tempo di quando si avevano più energie e sentendola spesso come un po' distante e poco consolante, è possibile che il proprio spirito venga catturato da un certo senso di scoraggiamento. Allora la tentazione sarà di accorciare ulteriormente i tempi da consacrare alla preghiera, limitandosi allo stretto necessario. Tuttavia, questo accorciare i tempi dell'orazione potrebbe essere molto pericoloso. Infatti la preghiera, per dare qualche conforto, deve essere di norma un po' prolungata. Se si restringe il tempo, anche le consolazioni sorgeranno con maggiore difficoltà e si creerà una sorta di circolo vizioso che porterà a pregare sempre meno. Ma la preghiera dell'anziano potrebbe anche essere considerata la preghiera di qualcuno che ha raggiunto una certa sintesi interiore tra messaggio cristiano e vita, tra fede e quotidianità. Quali saranno allora le caratteristiche di questa preghiera? Non è facile stabilirlo in astratto e a prioristicamente. Occorrerebbe piuttosto riflettere sull'esperienza dei santi, in particolare dei santi anziani. Perciò bisognerebbe dedicare con pazienza un po' di tempo alla ricerca. Anzitutto nella Bibbia. In molti salmi si parla apertamente dell'anziano e della sua condizione con espressioni molto significative e suggestive, ad esempio: sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonare né i suoi figli mendicare il pane. Abbandonato era. Non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Si veda anche l'esortazione del Salmo 148. I vecchi, insieme ai bambini, lodino il nome del Signore. Mi pare possano emergere tre aspetti. Un'insistenza sulla preghiera di ringraziamento, uno sguardo di carattere sintetico sulla propria vita ed esperienza, infine una forma di preghiera più contemplativa e affettiva. Una prevalenza della preghiera vocale sulla preghiera mentale. Dunque, la terza caratteristica della preghiera dell'anziano dovrebbe essere un crescere della preghiera vocale e quindi una diminuzione della preghiera mentale, insieme a un inizio di semplice contemplazione che esprime con mezzi molto poveri la propria dedizione al Signore. Diminuisce la preghiera mentale per la minore capacità di concentrazione dell'anziano, ma contemporaneamente bisogna aver cura di aumentare la preghiera vocale. Anche se un po' assonnata o distratta, essa è comunque un mezzo per avvicinarsi al Dio vivente. Sarebbe ideale arrivare a contemplare molto semplicemente il Signore che ci guarda con amore. Oppure pensare a Gesù che ha bisogno di noi per rendere piena la sua lode al Padre. Ma qui sarà lo Spirito Santo che si farà nostro Maestro interiore. A noi non resterà che seguirlo docilmente. Preghiera del viaggio di ritorno dal satellite. Signore, com'è bello stare quassù. Lo sguardo si perde negli infiniti spazi del cielo trapuntato di stelle e la terra sembra così piccola da suscitare tenerezza. La silenziosa scrittura dei cieli mi parla di te. E in questa solitudine piena di pace mi sento avvolto dall'oscuro, vivificante grembo del tuo amore. Anch'io vorrei dirti come un giorno Pietro, facciamo qui 3 tende. Vorrei restare con te su questo nuovo Tabor, sospeso tra la terra e il cielo, e guardare le cose dalla fine, nell'ultimo orizzonte che di ciascuna dà alla verità il senso. Fa che io sappia sempre ricordarmi di te, della patria verso cui sono diretto, dove tutto quanto è umano appare così piccolo, eppure così grande si avverte l'abbraccio del tuo amore. E fa che ricordandomi di te e di questo tuo cielo senza fine, io sappia anche ricordarmi dei tanti volti amati e dei tanti altri, indifferenti o sconosciuti, per capire che nessuno è estraneo a te. E il valore infinito d'ogni persona umana sta in questo amore eterno che l'avvolge. Ma tu vuoi che io ridiscenda verso il piccolo, grande mondo dove hai posto la tua tenda e la mia? Tu vuoi che io stia nel villaggio e condivida la vita in comunione? Sì, tu mi fai gustare la bellezza del cielo, ma tu mi vuoi fedele alla terra. Comunicare con te mi mette nel cuore l'urgenza di comunicare con gli uomini, miei compagni di strada. Scendo allora con te verso la terra, mentre vedo le sagome lontane diventare figure precise, disegni e geometrie della vita quotidiana del mondo. Spiccano su tutto le antenne e i campanili della mia città. Venendo da tanto lontano, mi sembra di guardarli con nuova simpatia. È come se la luce dei tuoi occhi mi avesse reso capace di riconoscere in tutto l'impronta del tuo amore. Fa, o Signore, che le antenne e i campanili sappiano dialogare tra loro. Aiuta la tua Chiesa a essere il popolo del dialogo, capace di dire e di praticare la comunicazione al suo interno e con tutti. Fa che sappiamo educarci ed educare a un uso libero e liberante dei media, per riconoscere e valorizzare profeticamente in essi il lembo del mantello del Figlio tuo, fatto uomo per noi. Donaci perciò persone capaci di unire nella loro vita l'antenna e il campanile, fedeli al mondo presente e fedeli alla patria promessa, in grado di coniugare le due fedeltà con professionalità e con amore. Ed eccomi, infine, nella mia stanza con te, davanti al mio televisore. È come ritrovarmi con un fedele servitore in compagnia dell'amico che mai mi lascerà. Ora so che anche nella massa un incontro personale è possibile e che perfino attraverso un lembo di mantello può raggiungermi la vita che non passa, la verità che illumina e riscalda. Aiutami a non dimenticarlo più. Fa che io sappia lodarti insieme al villaggio globale che è il mio mondo, come un giorno seppe lodarti col suo mondo Francesco, il fratello universale, l'uomo della comunicazione con te e con tutte le tue creature. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et omne benedizione. ad te solo altissimo se confano et nullo homo ene digno tementovare. Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente fratello televisore, che riempie ore delle nostre giornate, ed è bello, è irradiante con grande splendore, e di te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mio Signore, per sorella radio, per cui le notizie attraversano i cieli e il mondo diventa a me vicino. Laudato sii, mio Signore, per fratello giornale, che mi informa sulle nubi e sul sereno delle vicende umane, e mediante cui tu nutri la conoscenza e la riflessione di tante tue creature. Laudato sii, mio Signore, per ogni tipo di informazione, che è molto utile quando sa essere umile e veritiera e casta. Laudato sii, mio Signore, per i comunicatori, grazie ai quali illumini la mente e doni gioia e forza al nostro cuore quando essi servono la verità con modestia. Laudato sii, mio Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con colori di flori et erba. Essa diviene sempre più per noi la casa comune che i media ci fanno conoscere e amare. Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che le sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Specialmente, sii lodato per quanti, usando i mass media, sapranno ricordarsi che nulla al mondo vale più della persona umana. Laudato sii, mio Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morano nella peccata mortali, beati quelli che si troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Specialmente, sii lodato per quanti, ricordando che tutto passa e che tu solo resti, si sforzano di operare nei media secondo verità e giustizia, e hanno cura dei deboli così esposti al potere della comunicazione di massa. Laudate e benedicetemi, Signore, e tre ingraziate, e servite a Lui con grande umiltate. Lodatelo tutti, abitanti del villaggio globale, unendo la vostra alla voce di tutte le creature. Oh Gesù, fa che anch'io possa toccare con fede il lembo del tuo mantello.
Ringraziamo. Per assaporare meglio i pensieri, le parole e quest'ultima preghiera di Carlo Maria Martini, quale aveva scritto appunto una delle sue lettere pastorali, il lembo del mantello dedicato alle mezzi di comunicazione. E portiamoci dentro, soprattutto per questa settimana, alcuni pensieri, suggerimenti, gli effetti della preghiera, il rapporto con il Signore, con noi stessi, perché noi siamo chiamati alla perfezione, al perfezionamento. Ebbene, Padre Carlo Maria ha fatto un cammino bene, lasciandoci delle testimonianze veramente grande, a cui tratta l'insegnamento e affida adesso per gesto compito di continuare questo cammino e di fare credere alle sue scarpe nere, lui risponde le scarpe.
Scenda su tutti voi la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che il Signore ci conceda la notte tranquilla e il sonno del suo amore. Andiamo.
Andiamo.